Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalla città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli, gli dissero: il luogo è deserto e ormai è tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. Gli risposero: qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: portatemeli qua. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. È parola del Signore. Ecco, vediamo di capire che cos'è questo brano. I brani dell'Antico Testamento che possono assomigliare a questo ce ne sono diversi. Per esempio, nel secondo libro dei Re si dice che un individuo venne e offrì primizie all'uomo di Dio, in questo caso è Eliseo, un profeta, 20 pane d'orzo e farro che aveva nella bisaccia. Eliseo disse: dallo da mangiare alla gente. Ma colui che serviva disse: come posso mettere questo davanti a 100 persone? Eliseo replicò: dallo da mangiare alla gente, perché così dice il Signore: ne mangeranno e ne avanzerà anche. Lo pose davanti a quelli che mangiarono e ne avanzò secondo la parola del Signore. Quindi questo è un brano che assomiglia a questo qui di Eliseo. Ce ne sono degli altri, per esempio, dove una vedova, Elia le dice: dammi da mangiare, dice: non ho niente, ho solo questa focaccina, adesso la mangio io e mio figlio, poi moriamo, perché non abbiamo più niente, è una carestia. Ed Elia le dice: no, dammi prima qualcosa da mangiare, che vedrai che non ti preoccupare. Insomma, le dice, così dice Yahweh: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non si svuoterà. E poi naturalmente succede. Ecco, rispetto a storie di questo tipo, la differenza principale è però che Matteo, che segue Marco, dice che qui la folla è in un luogo deserto. Non si dice in quale luogo fosse, dice soltanto che si trova di un luogo deserto. Deserto non vuol dire che siamo nel deserto, una steppa arida, un terreno dove non cresce niente. Tant'è vero che poi li fa stendere sull'erba. No, deserto è un luogo, come dice il testo, in disparte, dove non c'è gente. Ma parlare di folla sfamata in un deserto, nessuno dei brani dell'Antico Testamento si dice di una folla sfamata nel deserto, se non nell'Esodo, nel libro dell'Esodo. E quindi qui non siamo di fronte ad un brano dove si parla di una scampagnata. Sì, la frase sembra quasi che Gesù dica: non occorre che vadano, non stare a disturbarli. No, qui siamo davanti alla salvezza tipo. Cioè, quando si accenna all'Esodo, non si accenna semplicemente a uno dei tanti libri dell'Antico Testamento. L'Esodo era per gli ebrei del tempo di Gesù, ma anche per tutti i tempi, molto più importante della creazione. la creazione c'erano altri popoli che parlavano di come gli dèi o Dio avessero creato il mondo, ma solo un popolo aveva un'epopea di salvezza come quella che aveva fatto Yahweh con Mosè al tempo dell'uscita dall'Egitto. Quando Israele pensava alla sua identità, pensava all'Esodo. E noi ci hanno educato fin da piccolo a pane e creazione, per dire, a latte e creazione. Mentre invece un ebreo del tempo di Gesù e Gesù stesso, e anche gli ebrei del tempo della prima Chiesa, gli ebrei che scrivono il Vangelo, diciamo, comunque, i cristiani che scrivono il Vangelo, sono stati tirati su a Esodo e latte, perché per Israele era proprio la salvezza di Dio per Israele, non per gli altri, per Israele. Ora, anche il primo evangelista, quando scrive il suo Vangelo, ci mette dentro l'Esodo. Ce lo mette dentro in modo modificato, ce lo mette dentro in modo che si capisca che comunque è qualcosa di diverso, quello che ha fatto Gesù, però ce lo mette dentro. Ci mette dentro un pasto di massa nel deserto, dove il popolo è sfamato nel deserto. Ci mette dentro un miracolo del mare, che non è la tempesta sedata, quello non c'entra, l'esorcismo, quello non c'entra, ma Gesù che cammina sulle acque. E poi ci mette dentro una rivelazione sul monte. No? Più di così non si può, la trasfigurazione, più di così non si può citare l'Esodo, i caposaldi del libro dell'Esodo, il passaggio del mare, la mano nel deserto e il dono della legge sul monte ci sono anche nel Vangelo. E quindi quando si incontra questo tipo di racconti il discorso diventa importante, perché si parla della salvezza tipo, si parla di come Dio salva, si parla di come Dio ci salva, non si sta parlando semplicemente di un episodio come gli altri. Certamente significativi tutti i miracoli, certamente, per carità. Questi sono i miracoli che descrivono la salvezza. Allora, vediamo di guardarlo un attimo. Come avveniva nell'Esodo la salvezza? Nell'Esodo Dio salvava mandandoti un uomo, un profeta, Mosè. Mosè era considerato il prototipo dei profeti, che ti guida verso la salvezza. Tu ti salvi se segui Mosè. Exodus, in greco uscita, se tu ti muovi, celebri la Pasqua, perlomeno quello che era considerato il prototipo della Pasqua, segui Mosè, ti salvi. Anche qui Matteo dice che c'è qualcuno che segue Gesù. Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte, ma la folla, avendolo saputo, lo seguì a piedi dalle città. Ecco, questo ce lo mette Matteo. Marco non diceva così. Marco diceva: e videro la gente Gesù partire e capirono molti, e a piedi tutte le città corsero insieme e vennero prima davanti a loro. Quindi non è il prototipo del Gesù nel Vangelo di Marco. Gesù non è seguito, anzi è preceduto. E poi quando arriva, quando Gesù sbarca, in Matteo si commuove, non si commuove per loro, si commuove per loro e dice: Matteo guarì i loro malati. La versione di Marco precedente era diversa: si commosse per loro perché erano come pecore senza pastore e si mise a insegnare loro molte cose. È completamente diverso. Perché Matteo non riporta la frase perché erano pecore senza pastore? Dopo che ha detto che loro seguirono Gesù, Marco invece dice che lo precedettero, non può dire che sono senza pastore, ha seguito Gesù, quindi toglie la frase pecore senza pastore. e Gesù non insegna niente, ma si mette a fare dei miracoli. Invece la frase come pecore senza pastore è molto importante, perché faceva ancora una volta riferimento all'Esodo. Chi è che diceva che faceva riferimento a Israele, tutto il popolo, come pecore senza pastore? Mosè. Mosè a un certo punto nel libro dei Numeri dice: Signore, metti a capo di questa comunità un uomo che li preceda nell'uscire e nel tornare, li faccia uscire, li faccia tornare, perché la comunità del Signore non sia un gregge senza pastore. Quindi è chiaro, il pastore va sempre davanti al gregge, lo guida. Quando gli esegeti, quando i commentatori sentono questa frase come pecore senza pastore, interpretano pari pari che Gesù ha fatto il pastore, si commosse per loro, perché erano pecore senza pastore, e poi fa il pastore, nel senso che gli dà da mangiare. In effetti i pastori fanno questo, portano le pecore dove mangiano. E poi c'è chi, per esempio, ha notato che il riferimento all'erba verde fece sedere sull'erba. Allora ecco, dicono, sì, sta citando il Salmo 23, il Signore mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Il problema è che, insomma, non è stato Gesù a condurli in quel luogo, sono loro che lo hanno addirittura preceduto, per cui quando sbarca li trova già lì. Si sono mai viste le pecore che corrono avanti al pastore? Poi, dopo aver notato che sono come pecore senza pastore, si mise a insegnare loro molte cose. Ma da quando in qua i pastori insegnano alle pecore? Le pecore non si possono ammaestrare, le pecore si devono semplicemente guidare, ma Gesù invece li insegna. E poi soprattutto, dopo aver notato che da loro da mangiare, Gesù congeda la folla. Nel brano successivo la congeda. Se mai visto un pastore che congeda le pecore? Ma per carità. E poi, voglio dire, è importante perché Gesù non ha mai fatto il capo. Non ha mai fatto quello che guida gli altri e gli dice fate così, fate cos'ha. Che non l'ha mai fatto. Noi possiamo dire che l'ha fatto con i discepoli. No, perché anche i discepoli sono appunto chiamati discepoli. Cioè gente che impara, chiamata ad imparare. È vero che Gesù gli dice seguitemi, però insomma a un certo punto le strade si dividono. Quindi Marco allude all'Esodo, ma lo riscrive. Il modo di salvare che ha Dio in Gesù è un modo diverso rispetto al modo che ha Dio di salvare nell'Antico Testamento. Lo potremmo chiamare un modo nuovo. D'altra parte, si chiama Nuovo Testamento. C'è un antico e c'è un nuovo. Il nuovo non è proprio uguale al vecchio, se no non sarebbe nuovo. Ecco, il nuovo modo di salvare, Marco lo dice a piene lettere, è insegnare. Quindi c'è qualcosa da imparare, non semplicemente qualcosa da eseguire. Se tu esegui, a pensare cosa fare ci pensa chi ti dà gli ordini. Se tu invece impari, quello che sta cercando di insegnarti vuole che poi te la sbrighi da te, perché hai imparato. Ecco perché Gesù non dice mai cosa fare o cosa non fare nei Vangeli. Perché è un insegnante. Dopo che ti ha dato, che hai capito meglio il suo insegnamento, fai da te. Qual è l'insegnamento che bisogna capire oggi, visto che Gesù dà da mangiare alla folla? Una parentesi, non ha mai moltiplicato niente. Cioè, se l'insegnamento fosse che bisogna moltiplicare le cose, ciao, stiamo freschi. Ma la cosiddetta moltiplicazione dei pani è un'invenzione dei commentatori, o del foglietto. Dice il pane è moltiplicato dalla tua provvidenza. No, non si dice affatto che Gesù abbia moltiplicato proprio niente. Gesù semplicemente si mette a mangiare con quel che c'è. E non è che distribuiscono i 5.000 pani e i 2.000 pesci. Distribuiscono i 5 pani e i 2 pesci. Questo ha a che fare. Però, se dovessi dire qual è l'insegnamento, non ve lo posso dire questa domenica, perché questo brano è strettamente collegato col successivo. Dopo che ha fatto questo pasto di massa, in tutto l'Evangelo di Marco e anche seguito da Matteo, congeda la folla, dice ai discepoli di precederlo all'opposta riva, sale sulla montagna, va a pregare e poi si accorge che loro sono in mezzo al mare perché hanno il vento contrario e viene verso di loro camminando sul mare. E allora dice Marco, essi allora avendo visto lui sul mare camminante pensarono, è un fantasma, e gridarono. Tutti infatti avevano visto ed erano spaventati. Egli però subito parlò a loro e dice, abbiate fiducia, sono io, non abbiate paura, e salì con loro sulla barca. E il vento cessò, e grandemente, oltre misura, i loro stessi erano stupefatti. E a questo punto l'Evangelista, Marco, dice la frase cruciale. Non avevano infatti capito a proposito dei pani, ma era il loro cuore indurito. Frase cruciale, perché uno dice, ma cosa c'è da capire del fatto dei pani? E mentre dice così, si accorge che neanche lui ha capito il fatto dei pani. Perché se uno dice, ma cosa c'è da capire del fatto dei pani, vuol dire che non l'ha ancora capito. Anzi, non solo cosa c'è da capire a proposito dei pani, ma per essere più esatti, cosa c'è da capire a proposito dei pani che se non l'hai capito, quando poi vedi Gesù camminare sull'acqua ti spaventi. Qual è la risposta che dà Marco? Non la dà. Dopo aver buttato il sasso nello stagno, per cui uno si dice, ma perché? Cosa c'è da capire? Non ti dice cosa c'è da capire. Auguri. Ti fa la domanda e non ti dà la risposta, però la domanda c'è implicita, non te la dice neanche espressamente, ti dice non avevano capito il fatto dei pani, e quindi c'è qualcosa che unisce il fatto dei pani al fatto che tu ti spaventi se vedi Gesù camminare sull'acqua. Ma che cos'è? Vedete, questo è un significato molto importante per il libro di Marco, cioè per il Vangelo. Perché noi stiamo pensando che il Vangelo sia una serie di affermazioni e basta. Anzi, quando nel mercoledì delle ceneri ti mettono le ceneri sul capo, il sacerdote dice convertiti e credi al Vangelo. Ma in base a questo brano, in base anche a tutto il Vangelo di Marco, bisogna dire rispondi alle domande del Vangelo, convertiti e rispondi alle domande del Vangelo. Ecco, quindi io non ve lo dico, non ce l'ho la risposta, c'ho la mia risposta. E non ho detto neanche che sia quella giusta. Ricordiamoci intanto questo, siamo in un punto cruciale, addirittura si sta parlando del modo che ha di salvarti, c'è questo brano qua che deve essere la risposta, c'è qualcosa da capire in questo brano, però la risposta non ti viene data. Allora vediamo domenica prossima, quando si leggerà il brano collegato, Gesù che cammina sull'acqua, e dopo cerchiamo di dire la mia risposta, vi dico la mia, ma non so se è la risposta giusta. Però ricordiamoci questo, cioè il Vangelo fa domande, a chi lo ascolta il Vangelo fa domande. Non ti dà semplicemente delle cose da credere, ti dice, ma secondo te cosa sto dicendo? Cosa c'è da capire qua? Marco ha scritto un libro che possiamo assomigliare alla settimana enigmistica per certi aspetti. Solo che nella settimana enigmistica non c'è la puntata successiva dove ci sono le soluzioni. Non ci sono soluzioni già preconfezionate, ma il sasso nello stagno è grosso. Vi dico solo questo. Di che vadano a comprarsi nei villaggi vicini da mangiare. Ma questo è quello che diciamo sempre noi. Cioè, di fronte ai problemi enormi, di fronte alla gente che ha fame e non ha da mangiare, di fronte alla gente che non ha lavoro o che non ha cura, in ogni parte del mondo, sostanzialmente noi diciamo auguri che possano procurarsi loro, ognuno per sé e Dio per tutti. Cioè, ci sono tante solidarietà, c'è lo Stato sociale qui da noi, insomma, però c'è ancora gente di fronte alla quale noi diciamo auguri, procuratevene voi. E Gesù dice in questa frase, date voi stessi da mangiare. Non è semplicemente a dire pensaci tu, come dire fatti carico degli altri, la cosa è molto più fine, perché questi 5 pani e 2 pesci, da dove saltano fuori? Come mai i discepoli ci avevano 5 pani e 2 pesci? Poi dice, se li saranno presi da casa. No. Siccome Gesù, nello stesso capitolo, all'inizio, li ha mandati in giro senza pane, vuol dire che loro sono stati ospitati. Quindi non si viene chiesto di essere generoso, ti viene chiesto di non considerare solo tuo ciò che ti è stato regalato. Discorso molto più ampio. Mentre invece, se tu pensi che la gente si debba andare a comprare, comprare è un brutto verbo nel Vangelo di Marco. Non sto dicendo che la gente non dovrebbe comprare. Oggi sono andato al caffè e ho comprato il caffè. Sono andato in edicola e ho comprato il giornale. Non sto dicendo che non dovremmo avere commercio. Ma nello stesso tempo, nel Vangelo di Marco, comprare è un brutto verbo. Perché dove tornerà successivamente? Qui naturalmente Gesù gli dice, date voi, cioè loro dicono, di che vadano a comprarsi? Date voi stessi da mangiare. Quindi è contrapposto a quello che dicono i discepoli. Inoltre, la prossima volta che si parlerà di comprare, sarà in un brano famoso, che anche lì non viene capito bene, perché il brano sarà questo, un brano cruciale. Siamo a Gerusalemme, nel Tempio, ed essendo entrato nel Tempio, Gesù cominciò a cacciare i vendenti e i compranti. Non caccia soltanto i mercanti, come si sente di solito, caccia anche quelli che comprano. Cioè nella casa di Dio, commercio nella casa di Dio non va. Ma attenzione, commercio si potrebbe dire nella famiglia di Dio. Ma voi fate commercio in famiglia. Cioè un genitore lo fa, compra e vende la pasta dai suoi figli, dai suoi... Tra fratelli ci si compra da mangiare quando ci si trova riuniti intorno alla tavola. Quindi ci sono 2 logiche diverse, una logica del commercio e una logica della famiglia. Gesù è appunto venuto perché impariamo a sentirci una famiglia e non semplicemente a commerciare. Quindi si potrebbe dire, attenzione che se tu sei nel Tempio, come siamo qua, ma non sei in cammino verso una logica di famiglia, sarebbe meglio che tu stessi fuori. Vedete, quante cose vengono una dietro l'altra da quella che noi semplicemente, in modo sbagliato, chiamiamo moltiplicazione dei panni. C'è ben di più. Senza ritenere nulla, solo dicendo ma chissà cosa vuol dire. Gesù, nel Vangelo di Marco, Gesù ci invita a guardare tutti come fratelli. E poi ci sono questi episodi nelle quali chi compra non è guardato bene. Non so, gli altri che comprano sono Giuseppe di Arimatea, che compra il lenzuolo nel quale Gesù viene avvolto. Però Giuseppe di Arimatea nel Vangelo di Marco non è un personaggio positivo, perché appartenente al Sinedrio l'ha fatto uccidere. Quindi prima lo fa uccidere e poi gli compra il lenzuolo per seppellirlo. Ma non è che lo compra perché gli importa di Gesù, lo seppellisce perché non venga violato il sabato. Perché la legge prescriveva che se uno era crocifisso non doveva rimanere crocifisso per più di 24 ore dopo che era morto. E gli altri che comprano qualcosa sono le pie donne, quelle che vanno al sepolcro e si comprano oli aromatici per ungere, per imbalsamare Gesù. E non c'è acquisto più assurdo e sbagliato, prima di tutto perché Gesù è stato già unto dalla signora che gli versa il profumo di 300 denari, e poi perché Gesù è risorto. Quindi uno che compra qualcosa per andare a ungere il risorto, insomma, è come dire, arriva un po' tardi. Quindi comprare non è la cosa bella. Non è che quando andate fuori e, che so, comprate il pane, pensiate di fare qualcosa di male. No, è il discorso che si sta parlando di stravolgere semplicemente tutto, di avviarci verso un mondo dove ci si considera fratelli. E per dire quanto sia importante questo, si lancia qualche stralo, sarà qualche freccia, qualche critica verso il mondo del commercio. Ma non perché sia sbagliato il mondo del commercio, ma perché non è un mondo familiare. Quindi, di fronte a un fatto come questo, non è che non devi più comprare il giornale all'edicola, devi però dentro di te cercare di vedere gli altri come fratelli, cercare di cambiare alla radice il modo di guardarli, di guardarci fra di noi. Poi qualcosa nascerà. Se ci guardiamo in modo diverso, ma davvero, piano piano ci inventiamo un mondo diverso. Il Signore non ti guida, non ti dice come fare un mondo diverso. Il Signore ti istruisce e si potrebbe dire guarda gli altri come fratelli. In altre parole, siediti a tavola col gesto tipico della riunione familiare. Senza pensare che non ce n'è abbastanza. Questo discorso è genericissimo quando noi vogliamo un dettaglio. È fondamentale quando si tratta di cambiare il nostro atteggiamento. Ma tu gli altri, mi senti come gente, non gente come te, ma li senti come tuoi? Nel senso dei tuoi familiari. Domenica prossima leggiamo il seguito del brano e ci accorgeremo che il discorso di Gesù riguarda la vita, riguarda proprio il nostro sguardo sulla vita, su quel che c'è. Quando si dice pane, dunque, non si intende nel grano, nell'orzo, si intendono le forme che potevano essere fatte con un diametro grosso così, potevano essere fatte di grano o di orzo. Ma non è questo il significato è vita. Pane uguale vita. In quella cultura, pane vivere. Senza pane morire. Quando trovate pane, traducete sempre vita. Quando fra poco mangiamo il pane, vita, vogliamo mangiare un modo di vivere, vogliamo mangiare come Gesù, qualcosa di, che c'è nella vita di Gesù, che nella nostra vita ci sia un pezzo della sua vita. Quindi non è un discorso da poco, è la vita. Il brano, come abbiamo letto, quello di Marco, fa capire come il Vangelo non sia la cronistoria dei fatti. Quindi dice, perché tu non pensi che sia possibile il miracolo del pane? No, non penso che sia possibile che non lo capiscano. Cioè, l'hanno dato con le loro mani, non è che non hanno capito quello che hanno fatto. C'era già dei gesti simili nella tradizione di Israele, vedi Elia di Eliseo, ma cosa c'era che non capivano? Vedete come non è una risposta semplice da trovare, eh? Cioè, non posso mettermi lì qua come mi punto un brano. Fare la comunione dopo un brano come questo fa venire i brividi, perché abbiamo già pensato, ben letto, di Gesù che dà del pane e poi lo mangiamo di nuovo noi. Quando Marco ha scritto quel brano lì, sapeva, voleva che i suoi ascoltatori si sentissero in riva a quel mare, Quello che è successo quella volta lo sta facendo di nuovo qui con noi. Anche se non c'è nessun moltiplicazione, ma un Gesù che dà il pane, anzi, Gesù che lo dà a me, perché io lo dia a voi, c'è di nuovo. Vedete come siamo là.